brano è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola. Il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Come spesso riflettiamo insieme, la sorpresa poi è continua. Quello che leggiamo con gli occhi del cuore nella Bibbia, nei Vangeli in particolare, negli Atti degli Apostoli oggi anche, troviamo come sorprendentemente si tratta delle questioni, dimensioni che noi viviamo nella vita di ogni giorno. C'è una sorta di attualità veramente sorprendente. Personalmente, per partire da un esempio, ieri pensavo alla Pentecoste, mentre nella sala del centro Balducci per alcune ore ho ascoltato, facendo un brevissimo intervento di saluto, di commento, le riflessioni che via via, in modo davvero notevole per profondità e qualità, venivano esposte da persone che erano state convocate, erano 200-230 persone, genitori di ragazzini, ragazzine, bambini e bambine adottivi, adottati in particolare dall'India, ma non solo, anche America Latina, dalla Colombia, ad altri paesi. E c'erano anche i ragazzini, i bambini, fra l'altro con una organizzazione anche per custodirli, animarli, davvero ammirevole. E pensavo, perché la dimensione emergeva continuamente, questi bambini che arrivano vengono accolti dall'amore di una famiglia dentro situazioni più di qualche volta tribolate, poi come vivono il loro essere dentro di un paese diverso e poi in questo nostro paese come vivono. Quale identità c'è dentro le persone? E allora alcuni aspetti emergevano come comuni a noi tutti ed altri come specifici rispetto a queste storie. Allora ecco, si pensava come fare convivere le diversità in modo che le diversità non si contrappongano, ma diventino le diversità espressione per il bene comune, per il raggiungimento di un progetto di umanità che tutti ci anima, ma è la questione della vita, perché comincia prima dentro di me, dentro di noi, perché le diversità con cui ci confrontiamo sono quelle che ci abitano, e rendere armonica la nostra interiorità credo sia l'impresa della nostra vita, per un equilibrio interiore il più possibile discreto, sereno, perché sono tanti io che si dibattono dentro di noi, alle volte ci strattonano, no, i pensieri che vorremmo e che non vorremmo, tensioni aggressive, durezze, slanci ideali, speranze, avvilimenti, come comporre tutti gli io che si strattonano dentro di noi, ridurli a un'unità, e poi i rapporti con gli altri che suggeriscono a una parte di noi di frenare, di contrapporsi o di partire, di lanciarsi, è l'impresa della vita. E poi i rapporti con gli altri, che naturalmente tutto è come connesso, dipende quello che viviamo dentro, soprattutto, come tante volte diciamo, dalle relazioni. Come, ecco, vivere tutto questo? Ecco, la meditazione sulla Pentecoste è che lo Spirito del Signore, Questo è detto in modo misterioso e anche però concreto, perché si dice appunto che lo Spirito soffia dove vuole, quando vuole. Nessuno può catturare lo Spirito, se no non è più tale. E noi ne possiamo percepire i benefici, la forza interiore. Lo si dice anche nel linguaggio semplice, popolare, ma una persona di spirito. Pur una persona mi pare che ha perso un po' il suo spirito, e noi lo diciamo a noi stessi alle volte, ma mi pare che il mio spirito in questo periodo è un po' venuto meno, no? Si è un po' come affaticato, diciamo, no? E lo notiamo in noi, lo notiamo negli altri. E allora mi pare, nella breve sintesi, perché la riflessione sarebbe sempre tanto, tanto lunga, articolata, che la Bibbia stessa ci insegni, con quella sorpresa che accennavo all'inizio, cosa può succedere. E sono tre i passaggi della Bibbia che vengono prima della Pentecoste, dello spirito della Pentecoste, che quindi diventa alternativa nettamente a quello che la Bibbia descrive prima come negativo. Come negativo. Che cosa descrive come negativo? Noi tutti ricordiamo, anche i ragazzini, i nostri amici che sono qui, come la Bibbia, in modo così, una grande poesia, veramente, come descrive la creazione dell'uomo, della donna e prima di tutti gli esseri viventi. No? E lo spirito all'inizio si libra sulle acque che sono ancora informi, indistinte, poi Dio, ecco, 6 giorni lavora, mi dice, a creare, poi il 7° giorno riposa. E tutto è equilibrato, e l'uomo e la donna, l'uomo e la donna, sappiamo che non è che prima crei l'uomo perché l'uomo sia più importante, è una modalità descrittiva, quel passaggio ha la sua rilevanza nell'affermazione che uno non può vivere da solo, senza la reciprocità. E si dice in modo suggestivo nella Bibbia che Dio scende la sera, passeggia con Adamo ed Eva, che girano nudi perché non c'è malizia. Tutto è equilibrato e poi si rompe l'equilibrio. Perché si rompe? Perché dietro alla suggestione, no, simbolica del serpente tentatore, noi constatiamo la tentazione di ogni giorno di essere, di pretendere di essere superiori. La tentazione che ha rotto l'equilibrio è stata: sarete come Dio. Non siete più creature, voi prendete il posto di Dio. E questo rompe l'equilibrio, no? Rompe l'equilibrio fra uomo e donna e con tutto quello che c'è intorno. Dio scende a passeggiare, ma Adamo si nasconde. Dice: Adamo, dove sei? Sono nascosto, ho paura. Come paura? Se finora c'era serenità, armonia. È stata la donna, è stato il serpente. Si è rotto l'equilibrio e si rompe. Se noi pretendiamo di essere Dio, attorno a noi cosa creiamo? Schiavitù. Sentiamo gli altri inferiori, li disprezziamo. Viviamo con una logica di onnipotenza e quindi di prepotenza. Si è rotto l'equilibrio. Il secondo passaggio che la Bibbia racconta è quello che la differenza non accettata può diventare così negativa nella sua espressione da diventare un omicidio, fratricidio. Caino uccide suo fratello Abele perché non accetta la differenza di Abele. La violenza entra nel mondo perché non si accetta la differenza. Caino uccide Abele per questo, perché Abele è contadino, ha i frutti della terra. Prega Dio, gli offre i frutti. Caino ha un altro itinerario e non sopporta un fratello così e lo ammazza, lo uccide, lo toglie di mezzo. Quante volte, anche nelle violenze, pensiamo a quelle su cui meditiamo, alle donne, l'altro non è più una persona, è un impedimento, uno strumento, si uccide. Quello che avviene poi nella guerra, dove l'altro è il nemico, anche se non ha fatto nulla, anche se è un bambino, anche se sono donne, anziani, quando è guerra, si uccide. Chi è l'altro? È un nemico, si uccide. Non si accetta la sua diversità, la sua differenza. E terzo passaggio è, come in fase ascendente, quando un gruppo di potere, diremmo, decide di organizzare la costruzione di una città, di tutta una grande pianura, e dice: siamo noi, qui comandiamo noi, parole povere, decidiamo noi la costruzione della città, il pensiero, pensiamo oggi ai mezzi di informazione, il pensiero della città, come la città è organizzata, come ci si comporta, è una dittatura, lo decidiamo noi. E Dio? Dio non c'è, anzi per dimostrarlo erigiamo una torre di mattoni essiccati al sole, più alta che possiamo, a dire Dio non c'è, se c'è lo usiamo per noi, lo usiamo per il potere se c'è. E le persone non sono persone, sono servi, schiavi, servono a noi. Cosa dice la Bibbia? Che quando avviene così c'è la Babele, la città di Babele, la Babele delle lingue. Ma perché? Non perché si voglia impedire l'espressione delle diversità, ma perché quando c'è una situazione simile, le diversità che non sono prima espresse e poi raccolte per un progetto di umanità comune, e che le diversità, a cui le diversità contribuiscono, ma se non è così, ognuno fa quello che gli viene, perché non c'è un progetto di bene comune, di comunità umana comune, allora ci sarà quel gruppo che nei confronti del potere diventa critico, una minoranza forse, tanti altri diventano asserviti al potere, delatori, tanti altri cercano di vivere in qualche modo di benefici che il potere può elargire, perché tacciano, c'è la Babele delle lingue. La gente parla, ma non si capisce più perché ognuno, detto semplicemente, tira dalla sua parte. Ecco, personalmente o piccoli gruppi, e così ognuno tira dalla sua parte e le diversità diventano confusioni. Pentecoste è l'esatto contrario, è l'alternativa alla Torre di Babele, anche ai due riferimenti precedenti, perché dice che l'esperienza dello Spirito, che è costitutiva della prima comunità cristiana, porta una forza interiore per cui le persone esprimono la loro diversità, e la loro diversità è valorizzata, finalizzata a contribuire a un bene comune, che è il bene di tutta l'umanità, partendo dalla condizione umana che tutti ci caratterizza, perché partiamo dal fatto che siamo tutti donne, uomini, dai bambini ai più anziani, nient'altro che umani. Partiamo da qui, allora le differenze dovrebbero essere raccolte in modo, nella loro espressività, anche la più diversa, vivace, però che contribuisca a questo bene comune, al progetto comune. E questo lo si racconta con un passaggio che potrebbe, ecco, così suggerire uno stupore, e che Gioele ha letto bene, così in ricordo della nonna, vero? Prima, degli Atti degli Apostoli. Che a Gerusalemme c'è tanta gente, abbiamo sentito l'elenco, pensiamo oggi che elenco si potrebbe fare anche in Friuli di popoli diversi, io non so dirvi adesso quanti, mi confonderei, ma quanti sono in Friuli? Uno, questo elenco qui deve aggiornarlo, ma aumentarlo altro che. E dice che gli apostoli parlano e che li sentono le persone diverse, sentono il messaggio, lo capiscono. Ma dice, cosa, mi permettete una battuta, cosa avranno fatto? Mica studiato in pochi giorni, ecco, lingue diverse? No, perché c'è un linguaggio che precede le differenti culture e la diversità delle lingue. C'è un linguaggio dell'amore, di cui parlava anche oggi il Vangelo, perché è un gesto di umanità. L'atteggiamento del samaritano sulla strada verso quell'uomo sconosciuto, vissuto ed espresso in piazza Giuliano o in piazza Tiananmen o in piazza Mosca o in piazza Bruxelles o in Svezia di Asta o in Africa o in America Latina o in India o dappertutto, è un linguaggio comprensibile a tutti. C'è un linguaggio che precede i linguaggi ed è il linguaggio dell'umanità buona, positiva. Lo Spirito del Signore ci porta a esprimere a quel livello il linguaggio comprensibile a tutti e a far sì che le diversità diventino una diversità che arricchisce ma che è a servizio di questa umanità buona, il cui gesto è riconoscibile da tutti, perché c'è questo linguaggio che precede tutti i linguaggi. A questo noi siamo invitati dalla Pentecoste, come far sì che le diversità, che è difficile, sappiamo, è arduo, questo è il compito più arduo, che lo sperimentiamo anche ogni giorno, anche in un centro di accoglienza, sì, è arricchente. Il padre Balducci diceva è una dilatazione della identità, però è anche il più arduo mettere insieme le diversità. La domanda è se c'è un progetto comune, perché altrimenti le diversità diventano motivo di indifferenza, di discriminazione, di xenofobia, di razzismo. Dicevamo già domenica, gli insulti a questa donna italo-congolese, ministro, gli insulti a Laura Boldrini. Poi io lo dico, ho detto anche stamattina, con un profondo dolore per quello che è avvenuto a Milano, ma di cuore sincero per le vittime, per i familiari, li ricordiamo anche nell'Eucarestia. Ma quell'uomo irregolare che ha compiuto così, ha compiuto questo non perché era irregolare, perché così era dentro una situazione terribile nella sua mente. Però si può speculare anche sul dolore, questo è brutto. No, si specula perfino sul dolore, sui drammi, no? Allora uno sente quanta fatica dobbiamo mettere tutti, per raccogliere la diversità. Anche fra noi qui tutti siamo diversi, tutti hanno la loro storia diversa, come metterla insieme nel rispetto di ogni diversità, perché tutti siamo incamminati verso un'umanità che è quella che il Signore ci propone continuamente. Ecco, questo, accorciando un po', perché vorrei condividere con voi un ricordo di Vittorina, perché, come dicevo un anno fa, non si tratta di fare un privilegio, un'importanza rispetto ad altri, perché questa dimensione viene in modo spontaneo, perché tutti appunto viviamo le nostre differenze e quindi io dico qualcosa così come sento, poi se qualcuno vorrà contribuire. Ecco, ricordiamo oggi Vittorina, ho preso qualche nota, con la sua famiglia, Vinicio, Donatella, Michela, Alessandro, Gioele, e la nostra comunità, il Centro Balducci. Le date cronologiche sono importanti, ma non sono decisive, perché nelle date si registra quello che avviene nel tempo dell'esistere, per usare un linguaggio di padre Balducci, ma c'è il tempo dell'essere, della profondità, di quelle dimensioni che davvero restano, permangono e che vengono prima e dopo delle date cronologiche. Per cui anche se Vittorina è morta il 21 maggio scorso, se l'abbiamo salutata qui con commozione il 23 marzo, subito dopo la partenza del Dalai Lama, e se la ricordiamo insieme oggi che è il 19, questo non è importante, perché la sua memoria viva c'è e permane oltre le date cronologiche, e perché noi nutriamo la fiducia che continua a vivere nel mistero di Dio e ad accompagnarci nella vita. Qualche foto dentro di me che condivido, qualche foto impressa nel cuore. Eucaristia, quando era malata, l'Eucaristia in casa. 15 giorni prima una foto profonda, che saluto sulla strada qui vicino a casa, dato a Pierina che arrivava qui per il saluto. 15 giorni prima sua sorella Pierina, Vittorina si è fatta portare fuori sulla strada per darle un saluto Questo ero fuori lì che ho guardato con commozione, con gli occhi dell'anima, questa immagine. E poi mi ricordo in modo incredibile che mi ha telefonato per dirmi qualcosa del saluto a Pierina, perché lei aveva potuto ascoltarlo in diretta. Verso sera mi ha telefonato, mi ha detto: Luigi, ho sentito. Ecco, non serve che dica tutto quello che mi ha detto. Ecco, insomma, mi ha detto una frasetta: ho sentito. Altra foto, la preghiera, l'olio degli ammalati, degli infermi in ospedale, con profonda commozione. Il mattino nel palasport gremito, col Dalai Lama, mi sono sentito di ricordare il suo nome. Poi saluto commosso qui in chiesa, il 23, alle ore 17, con tanta partecipazione anche di persone che avevano inviato da lontano il loro messaggio. Queste le foto. Lei, Vinicio, hanno creduto e si sono coinvolti nel progetto di una comunità cristiana del centro Balducci. Vittorina, una donna sensibile, arrivata con la famiglia a Giuliano per lavorare la terra, poi lei ha lavorato in fabbrica. Poi il matrimonio con Vinicio, la nascita delle figlie, poi l'incontro col nipote. Schiva e riservata, si è aperta al mondo e ha dato in continuità segni di concreta presenza e disponibilità nella comunità parrocchiale nel centro Balducci. Catechismo, tende, vestiti, spedizione di lettere friulane, trascrizione per ore e ore di registrazione, di conferenze, di convegni, pulizie, fiori nel giardino della parrocchia, del centro, i fiori qui per anni, qui in chiesa. E questo con una determinazione, una tenacia sorprendenti, ammirevoli. Partiva e seguiva fin quando finiva. E poi, insieme a Vinicio, ha aperto la casa al mondo, agli ospiti, in particolare dei convegni, missionari come Padre Ezio, Padre Antonio, altri ancora, persone provenienti dal Chiapas, dal Brasile, anche i tre ragazzini, che in quell'anno tre ragazzini sono venuti dal Chiapas, accompagnati da una suora. Sono stati i loro relatori al convegno di settembre, tre ragazzini del Chiapas. Lei ci ha creduto profondamente, le siamo grati personalmente, come dicevo anche quel giorno, le sono grato in modo speciale. A me pare di poter dire che siamo cresciuti in tanti di noi con lei, in tanti di noi negli anni. Siamo cresciuti pur con le nostre difficoltà, no, che ci sono sempre nelle difficoltà in una comunità, ma siamo cresciuti in tanti di noi, io credo, in sensibilità di cuore, in apertura di mente, in tanti incontri umani che all'inizio neanche potevamo immaginare. Il patrimonio a cui possiamo attingere è davvero vasto e profondo. Anche per Vittorina il riferimento alla fede, a Gesù di Nazareth, è stato costante. Lei doveva proprio essere ammalata per non venire all'Eucaristia, non mettersi lì dove sono Elena e Asta, se quello era il suo posto. Sempre doveva essere ammalata per non venire. E poi tanti incontri. Dopo, come dicevo, già aver preparato con cura e capacità, con un'arte amorevole, mi veniva quando scrivevo queste note, con arte amorevole aver preparato il vaso dei fiori così della domenica. Ecco, insieme a Vinicio e gli altri familiari, non ridico i nomi che ho detto, mi pare di percepire, insieme a loro anche altri, anch'io certo personalmente, sentiamo, non dobbiamo fare uno sforzo, ecco, perché uno dice dobbiamo fare, non so, il ricordo di Vittorino, ad esempio, no? Allora quasi bisogna farlo, no? Sì, bisogna farlo perché si decide di celebrarlo oggi, ma era per dire che quando noi sentiamo nella vita, beh, tutti i rapporti sono importanti, ma poi per come la vita si svolge, si evolve, come avviene nei rapporti importanti della nostra vita, le persone ci sono. Non serve fare uno sforzo per ricordarle, perché fanno parte della nostra vita, della nostra storia. E questo sia che vivano fisicamente con noi, o anche che fisicamente non ci siano più, ma ci sono, perché fanno parte della nostra vita. Non serve, ripeto, fare uno sforzo per ricordare le persone. Ci sono, in continuità. E il loro esserci, perché questo, come io sento, è il senso autentico e vivo della memoria, il loro esserci continua a comunicarci. Come per Vittorina, come dicevo già, sensibilità, bontà, dedizione, determinazione, operatività concreta. Quindi noi diremo, diciamo oggi, diremo grazie di cuore a Vittorina per come ci sei stata e per come continui a esserci.